Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica sabato dopo le 17. Sono qui in studio con Marco Castiglioni. Ciao Marco, ben arrivato.
Ciao Sergio, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
Allora, chi ci segue da un po', parlare con Marco vuol dire parlare di cose belle.
Grazie.
Di un bel museo, di un bel festival a Varese, ma questa volta invece parliamo di una mostra non al Museo Castiglioni ma ben in Varese. Una mostra importantissima che Marco è il curatore.
A Villa Mirabello.
A Villa Mirabello, dal titolo Mondi Lontani, una mostra che fino addirittura a giugno 2025.
Sì, è un lungo termine. Beh, allora, prima di tutto il titolo completo è Incontri di Mondi Lontani, voluto in accordo anche con l'assessore La Forgia, l'assessore alla cultura del Comune di Varese, che ringrazio per l'opportunità che mi ha dato insieme al sindaco, insomma tutta l'amministrazione, di curare questa mostra e realizzare questa mostra a Villa Mirabello. Ecco, titolo proprio perché voleva evocare un po' la filosofia della mostra, cioè di portare i varesini, ma non solo, gli italiani, insomma, chi verrà a vedere la mostra, quindi una cultura diversa, lontana da quella che viene raccontata, quindi prettamente africana, ma non solo, in questi mondi lontani, no? Con queste culture apparentemente peraltro lontane. Però partendo indietro nel tempo, no? Perché il sottotitolo è Dai viaggi ed esplorazione dell'Ottocento alle ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni, che poi, come ben sai, sono mio padre e mio zio. Proprio perché nella mostra vogliamo ricostruire la grande epopea delle esplorazioni nel continente africano. Poi dico non solo, perché c'è anche una sala dedicata a una ricerca extra africana. Quindi partiamo recuperando la memoria storica di tanti esploratori ottocenteschi italiani, soprattutto c'è anche qualche richiamo, qualche straniero, ma soprattutto italiani che noi abbiamo avuto, che però ben pochi si ricordano. Ma non perché non siano stati bravi, anzi, molto spesso gli esploratori italiani sono stati superiori a quelli anglosassoni, francesi, tedeschi, belgi e quant'altro. Non sono passati alla storia perché erano italiani, perché noi non avevamo alle spalle la grande potenza economico-militare dell'Inghilterra di quell'epoca, era la prima potenza al mondo, non avevamo le grandi società geografiche, o perlomeno la nostra è arrivata in ritardo rispetto alle altre. Quindi un po' all'italiana i nostri esploratori si sono auto-organizzati con pochi mezzi, ma hanno saputo compiere imprese egregie. Faccio un esempio su tutti, uno di quelli che richiamiamo in mostra, Miani, un esploratore nato a Rovigo, poi veneziano di adozione, che è stato l'europeo che è arrivato più a sud verso le sorgenti del Nilo, è arrivato a pochi giorni di cammino da scoprire le sorgenti del Nilo qualche anno prima rispetto agli inglesi. Non ci è riuscito per una sfortuna che ha avuto, per più sfortuna che ha avuto, un po' l'ostilità delle popolazioni locali, un po' ha avuto una rivolta dei portatori, delle persone che lo aiutavano, un po' per problemi suoi fisici di salute, perché era febbricitante, aveva una ferita a un braccio che stava andando in neco, insomma ha dovuto fermarsi e tornare indietro. Nel punto più sud che ha raggiunto, su un tronco di un tamarindo enorme, ha scritto il suo nome e cognome. Ecco, quel tamarindo è comparso per decenni nelle carte geografiche come punto più a sud mai raggiunto da un europeo prima verso le sorgenti del Nilo, ed è stato anche un riferimento importante per gli esploratori che poi sono seguiti e che hanno scoperto le sorgenti del Nilo, che peraltro gli arabi già conoscevano, ma questo, questo fa niente, no, noi europei, ecco. Proprio questo, per far capire che mio padre e mio zio, la vita di ricerca, 60 anni che lì cerchiamo di riassumere, anche se è impossibile, perché 60 anni sono veramente tanti, traggono le loro radici proprio in quel mondo, in quella storia tipicamente, profondamente europea, con tutte le sue corruzioni naturalmente, perché purtroppo la storia delle esplorazioni si lega a doppio filo anche con quella coloniale, con la conquista, e con tutte le brutture che ne sono seguite. Ecco, far capire proprio che però, insomma, quello è stato importante anche dal punto di vista scientifico, perché c'è stato proprio un'esplosione delle ricerche geografiche, piano piano, lo facciamo vedere attraverso delle carte storiche che esponiamo, che ci ha prestato Massimo Palazzi, ex assessore alla cultura di Gallarate, presidente degli Studi Patri, grande collezionista di diari di viaggio e di mappe antiche. Facciamo vedere l'Africa con degli enormi spazi vuoti che nel giro di pochi decenni piano piano si va a comporre. Poi legata alla storia dell'esplorazione c'è anche la ricerca zoologica, etnologica, botanica, eccetera. Ecco, mio padre e mio zio sono stati un po' due eredi di quel mondo lì, gli ultimi due eredi romantici, però chiaramente scevri totalmente della parte più negativa, perché loro sono stati animati solo dal vero spirito di ricerca scientifico. Loro sono andati a documentare vita, usi, riti, costumi di popolazioni, di culture che da lì a poco o sarebbero scomparse o quantomeno si sarebbero profondamente trasformate sotto tutto quello che stava accadendo agli inizi del secolo scorso, quindi la modernità, la scrittura che buona parte delle popolazioni africane non avevano, la globalizzazione, i mezzi di comunicazione, insomma una cultura delicata basata molto spesso sulla tradizione orale sarebbe stata spazzata via nell'arco di una generazione, due al massimo. E loro sono nati proprio per fermare nel tempo, no? Documentare questo mondo che stava, questi mondi lontani che stavano per scomparire, armati di un pizzico di tecnologia in più rispetto agli esploratori dell'Ottocento, che gli ha permesso di fare una ricerca scientifica, perché un esploratore dell'Ottocento rispetto a quello che vedeva cosa poteva fare se non scriverlo o disegnarlo? Ma dietro la scrittura e il disegno c'è un filtro, c'è la mentalità dell'epoca, della persona, la sua istruzione, eccetera. Invece la ripresa fotografica, la ripresa cinematografica è un dato scientifico. Se io riprendo un rito dall'inizio alla fine, quello è. E loro hanno capito questo, hanno colto questa parentesi, perché è durata 20-25 anni, di un'Africa che per alcuni versi era ancora quella dell'Ottocento, vista dagli esploratori un secolo prima, che nei piccoli villaggi, nelle grandi comunità era già tanto trasformata, ma insomma nei piccoli villaggi, quelli sperduti in mezzo alla foresta, alla savana, in cima ai monti africani, c'era ancora quella Africa di un secolo prima, che loro però hanno saputo fermare visivamente, dando quindi memoria a un mondo che stava rapidamente scomparendo. Quel valore aggiunto, credo, vero del lavoro di mio padre e mio zio dal punto di vista etno-antropologico è quello.
Senti, prima dicevi di oltre all'Africa c'era un qualcosa, piccola.
Sì, perché allora papà e zio hanno dedicato la stragrande maggioranza della loro attenzione all'Africa, però non sono mancati dei viaggi extra africani, in Yemen, le Filippine, ma soprattutto il più importante l'hanno condotto nel 1974 nell'alto Rio Orinoco venezuelano, presso un sottogruppo degli Indios Yanomami, cioè i Matacatotero, che ai tempi erano appena stati scoperti, tra virgolette, nel senso che non erano mai entrati in contatto con culture diverse dalla loro. Quindi erano un'oasi di umanità, ferma davvero nel tempo, isolata in mezzo a questa intricabile, impenetrabile foresta, presso cui mio padre e mio zio hanno vissuto 3 mesi e sono entrati a far parte della loro vita, hanno documentato i loro usi, riti e costumi. Popolazioni che non conoscevano all'epoca neanche l'uso del ferro, tanto per dire, veramente delle pagine di preistoria. Ma questo preistoria non vuol dire che non avessero una cultura, questo ci tengo a sottolinearlo, avevano una loro cultura, una loro tecnologia che gli permetteva di vivere in un ambiente davvero ostile, perfettamente integrati con questo ambiente. Allora il racconto che vogliamo fare anche nella mostra è questo, cioè come dire, anche far emergere anche la capacità di queste popolazioni, senza avere tutta la nostra tecnologia, la nostra ricchezza, di comunque di essersi calati e di essere in equilibrio con un ambiente, sopravvivere in un ambiente difficilissimo senza distruggerlo, no? Perché noi occidentali siamo sempre un po' presuntuosi, no? Noi valutiamo gli altri con i nostri parametri, che molto spesso sono molto limitati, magari pensiamo solo alla ricchezza, alla tecnologia, no? Credo che si possa ridurre l'umanità solo a questo, però se noi ci togliessero tutta la nostra tecnologia, tutta la nostra ricchezza, ci mettessero in certi contesti di vita, non saremmo in grado di sopravvivere. Loro sì, ecco, poi noi dall'altro, nella nostra tecnologia, stiamo un po' distruggendo tutto il mondo, no, che ci circonda. Non credo che il nostro periodo storico, la nostra civiltà lascerà un grande ricordo a chi verrà dopo di noi. Loro questo problema non ce l'avevano, loro l'ambiente lo sfruttavano per sopravvivere naturalmente, ma non lo distruggevano, in equilibrio. Forse allora c'è qualcosa da imparare anche da loro.
Sì.
E la filosofia della mostra è proprio questa, cioè far conoscere questi mondi lontani che però sono ammirevoli sotto tanti punti di vista.
Bello, intanto ti ringrazio per questa chiacchierata e per questo grande lavoro che hai fatto, anche se una parte vede tuo papà e tuo zio. Ritornando alla mostra, si parlava di altri esploratori allora.
Sì, perché abbiamo richiamato soprattutto gli esploratori le cui tracce hanno seguito mio padre e mio zio, ma proprio la loro volontà è stata questa. Seguiamo gli stessi itinerari che ci hanno raccontato, ci hanno lasciato scritto gli esploratori di 100 anni prima, e soprattutto si sono riferiti, dicevo prima, agli italiani, e vediamo se quella Africa che loro hanno descritto è davvero così e se c'è ancora, e molto spesso l'hanno ritrovata esattamente come l'avevano descritta queste persone, e questo lo facciamo vedere attraverso alcuni filmati. Ogni sala ha un suo filmato, chiaramente essendo quella la cifra del lavoro di papà e zio, spinto molto anche sui filmati. Per esempio all'ingresso, quando la prima sala, quando raccontiamo le ricerche che hanno fatto in quella che è l'Equatoria, questa regione del Sud Sudan, in particolare nel sud con due D, no? Quella zona acquitrinosa enorme dove il Nilo si disperde in mille rivoli, e per quello era difficile riscoprire le sorgenti del Nilo, perché arrivati in quella zona non c'era più un fiume preciso da seguire, no? C'era un sacco di ramificazioni che creano ancora questa zona paludosa ricchissima di fauna, e quindi da un punto di vista della sopravvivenza delle popolazioni che lì sono stanziate, favorevole, ma anche molto difficile e pericolosa. È lì dove si sono persi tanti esploratori, eccetera. Allora Miani, Piaggia, altri esploratori sono arrivati, Camperio, sono arrivati fino a lì e ci hanno lasciato le loro parole. E mio padre e mio zio hanno ritrovato la stessa Africa, la stessa umanità che hanno fermato sulla pellicola, e lo facciamo vedere attraverso questi filmati. Ecco, aggiungo una cosa: io sono un curatore, ma non sono l'unico, questo lo devo dire, perché senza l'aiuto delle persone che mi hanno supportato in questo percorso, la mostra non sarebbe venuta così bene. Non lo dico per autoincensarmi, ma me lo dicono tutti quelli che vengono a vederla, quindi davvero credo che sia stato un ottimo risultato. Quindi devo ringraziare Sara Conte, che è architetto, designer, che si è occupata soprattutto della progettazione del percorso, e poi la professoressa Giovanna Salvioni e la professoressa Serena Massa, la prima etnoantropologa, la seconda archeologa, che mi hanno dato un grande supporto scientifico. Poi insomma c'è anche un bel catalogo con dei contributi importantissimi, quindi credo alla fine davvero che sia venuta una mostra di altissimo livello. È un livello che può inorgogliere soltanto, credo, Varese.
Bene, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo il giro. Eccoci, correzione insieme, sono Sergio Rossi, sono qui con Marco Castiglioni, stiamo parlando di questa nuova mostra a Varese, I mondi lontani, questo incontro, e dicevi appunto così, si entra, c'è un primo filmato, ma poi dopo continuando facciamo un...
Allora, la prima sala, allora c'è un ingresso in cui abbiamo messo due oggetti simbolici della cultura africana, un grosso tamburo rituale, Bamiliche, è una porta Bamun, porta reale del Palazzo Reale Bamun. La porta, è chiaro il messaggio, no? Invita non solo a entrare in mostra, entrare in mondi lontani, ma anche aprire la propria visione a culture diverse dalla nostra per comprenderle e apprezzarle. Poi si arriva nella prima sala, questa appunto dove recuperiamo un po' la storia degli esploratori dell'Ottocento, riportiamo alla memoria soprattutto gli italiani, poi non manca Stanley, Schwanfurt, scusate, che è tedesco, eccetera, altri esploratori, e c'è perfino un varesino, Giulio Adamoli, perché anche a Varese abbiamo avuto i nostri esploratori e non è stato l'unico. Giulio Adamoli è ricordato come senatore, come importante personaggio del Risorgimento, ma ha avuto anche un grande valore da esploratore. E lì conserviamo ad esempio la sua trousse da viaggio, la sua toilette da viaggio che ci è stata conferita come prestito per la mostra da Alice Bitto, dalla sua famiglia, la famiglia Bitto, che conserva il fondo Felice De Vecchi, nei cui oggetti c'era anche la trousse appunto di Giulio Adamoli, Felice De Vecchi, un altro esploratore che milanese in questo caso, che ha compiuto un viaggio importante di 3 anni rientrando dall'Egitto, dal Mar Rosso, e anche lì abbiamo i disegni, che era un valente pittore, perché non c'erano le foto, quindi disegnava. Quindi poi attraverso gli oggetti, gli strumenti, mettiamo in mostra i sestanti, le bussole, i cannocchiali, il misuratore per gli stivali, pesamonete, gli strumenti che usavano gli esploratori dell'Ottocento, che però non erano poi così dissimili da quelli che nei primi viaggi, nei primi decenni di esplorazione hanno usato mio padre e mio zio. Non c'erano ancora i GPS, quindi anche loro hanno usato bussola, sestante, eccetera. Magari un po' più moderno, ma il concetto, l'attrezzo era il medesimo. Poi c'è quella che noi chiamiamo salotto del collezionista, che non è una Wunderkammer, che è un concetto un po' più antico, ma è una collezione, perché questi esploratori, quando tornavano nei loro lunghi viaggi, portavano con sé memorabilia, oggetti esotici, stupefacenti, non conosciuti ai più all'epoca, e che ornavano i loro salotti, che però molto spesso sono stati come degli embrioni di musei. L'altro giorno è venuta a vedere il museo una mia cara amica, un'egittologa, Silvana Cincotti, che poi mi manda un messaggio, dice bellissima mostra eccetera, fa hai proprio ragione, perché dietro ogni Wunderkammer, ogni salotto del collezionista, quindi c'è un museo e c'è un Castiglioni. Quindi è stato molto bello quello che mi ha scritto. Poi con questi libri di diari di viaggio storici, prime edizioni firmate delle volte eccetera di Massimo Palazzi, abbiamo anche dei manoscritti inediti di Miani mai esposti prima. Poi abbiamo un oggetto incredibile, un tabernacolo del Cinquecento portoghese, che ha una forma di un grosso uccello, un pellicano che si becca il petto con una carrucola dietro che fa sollevare la testa, si apre uno sportello, cioè dove che conteneva lo stensorio. Perché quella forma strana? Per quel tabernacolo era imbarcato su un veliero cinquecentesco portoghese che è arrivato nel Golfo di Guinea, e i portoghesi hanno visto il calao, che è l'uccello sacro del Senufo, che è un grosso uccello che si becca al petto, simbolo di fecondità e fertilità, e l'hanno tramutato in un oggetto religioso europeo, portoghese. Quindi c'è questo appunto incontro di mondi lontani, ancora una volta queste due culture così diverse che però trovano i punti in contatto e uno prende ispirazione dall'altra. E poi si entra nel vivo del lavoro di papà e zio. Lì ho ricostruito la linea del tempo, che è stata una delle cose più emozionanti che ho fatto nel comporre la mostra, perché ho ricostruito anno per anno le spedizioni. Stiamo parlando di 60 anni, ogni anno almeno c'è una ricerca, un'esplorazione. Quindi c'è questa linea con tutti i rami che raccontano la singola esplorazione, in poche parole naturalmente, con colori diversi a seconda se sono etnoantropologiche o archeologiche. Allora si vede che loro hanno iniziato nel campo dell'etnoantropologia, quindi le linee sono arancioni, poi piano piano comincia a sovrapporsi qualche ricerca archeologica e poi si spostano sull'archeologia, proprio perché quel mondo che vi dicevo prima, no, di vedere se quell'Africa era ancora rimasta così, nel frattempo era scomparsa, e quindi loro hanno avuto questa capacità di rivolgersi a un campo di ricerca completamente diverso. Poi ci sono i libri, i documenti su cui papà e zio hanno studiato, e ho lasciato volutamente le sottolineature, le linguette con tutti gli appunti eccetera, perché per organizzare quei viaggi c'era una grandissima ricerca e preparazione preventiva. Mio padre e mio zio fin da piccolissimi passavano settimane chiusi nella Sormani di Milano, loro sono originari di Milano, varesini d'adozione, a studiare e leggere tutto quello che era stato scritto sulla popolazione, sull'area che loro intendevano indagare. E lì scoprivano i vuoti conoscitivi, allora andavano a colmare quel vuoto conoscitivo e poi documentavano e hanno messo insieme con tutto quello che avevano, la memoria, gli appunti, le fotografie, i file digitali, la pellicola. Loro avevano proprio questa cosa di documentare, di accumulare, di fermare su un qualsiasi supporto tutto quello che riuscivano a vedere. Poi c'è la strumentazione. Molto spesso, adesso farà ridere, però magari parliamo anche degli anni 80-90, qui non stiamo del secolo scorso, stiamo parlando di chissà quanto tempo fa, c'erano dei limiti che oggi si fanno sorridere sulla strumentazione. Ad esempio, quando nell'89 hanno scoperto Berenice Pancrisia, nasce questa città nel deserto nubiano sudanese, scopre la città, nasce l'esigenza di avere una fotografia aerea della città per capire l'estensione, la topografia, eccetera. Allora non c'erano i droni. E allora si sono inventati un drone, antelitteram, con dei palloni sola, l'abbiamo messo in mostra. Le resine che sono state utilizzate per prendere i calchi dei graffiti libici del Berjug, oppure gli strumenti, diciamo gli scafandri per impermeabilizzare le macchine per fare cinepresa, macchine fotografiche per fare le foto subacquee. Adesso li diamo per scontati, ma negli anni 70 non lo erano affatto, e quindi se li sono autoprodotti. Questo è grazie anche a persone che più a lungo li ha accompagnati, Luigi Balbo, per oltre 30 anni, che recuperando un po' tutto, ce n'è uno, è bellissimo, perché le manopole sono delle manopole da sci, la leva è la leva del finestrino dell'850, il supporto per il flash era quello del casco del parrucchiere della moglie, insomma, robe così, assemblare questi oggetti, però funzionali, che sopperivano delle mancanze tecnologiche dell'epoca. Poi mi ha messo gli strumenti di lavoro di papà e zio, le cineprese, le macchine fotografiche, la moviola, che quando la vedono i visitatori rimangono stupiti, perché è un oggetto, a parte bellissimo, è un capolavoro elettromeccanico, peraltro la moviola italiana, Prevost, che è stata anche una rivoluzione. E uno si rende conto cosa voleva dire fare una ripresa cinematografica negli anni 60 e 70 del secolo scorso, con la pellicola, quindi con le macchine meccaniche a molla, con una pellicola a 16 mm che durava 3 minuti, neanche 3 minuti la bobina, poi bisognava cambiarla, non mica, poi bisognava prendere la luce, il diaframma, il fuoco chiaramente era tutto manuale, adesso è molto diverso. E poi montare un film cosa voleva dire? Mica un computer, un PC, no? come oggi, ma ci voleva un oggetto che l'avevo in cantina, ci sono voluti tre persone grandi, enormi, specializzati in traslochi per portarla fuori con una fatica, per esempio sono 300 kg di moviola con tutte le piste, insomma è uno che non l'ha mai vista, credo che sia molto interessante, si renda conto. Poi arriviamo nella parte invece più legata anche agli oggetti che hanno riportato dai viaggi, e lì abbiamo messo arte africana, ceramiche, insomma, oggetti della quotidianità di queste popolazioni, e anche lì filmati, non ho detto, ma lungo il percorso ce n'erano anche degli altri, qui due filmati molto belli, perché l'arte africana, lontana, no, dal nostro standard estetico, in realtà se uno la legge attraverso gli occhi di chi l'ha prodotta si rende conto che, essendo buona parte arte sacra, non è poi troppo differente dalla nostra arte sacra. Però per farla capire ancora di più l'abbiamo calata nelle culture delle popolazioni, quindi attraverso i filmati facciamo vedere la vita di queste persone che hanno prodotto quel tipo di arte lì. Ecco, e poi c'è la sala, quella dedicata invece alle ricerche nell'Amazzonia, quindi con gli indios Matacototero, e lì abbiamo ricreato una situazione un po' immersiva, mi ha messo delle foto molto grandi, le luci verdi, cioè proprio perché volevamo dare l'impressione di entrare dentro una foresta. E lì ho voluto usare proprio i testi di mio padre, tratti dei diari di mio padre e mio zio. Il primo dice: ci immergiamo in un universo verde, no? Dove tutto è verde, il cielo, la terra, l'acqua, tutto è verde, e quindi insomma mi è sembrato bello dare questa impressione.
Bello, bello. Senti, ma vabbè, adesso ormai il tempo è passato, mi ricordo l'apertura all'inaugurazione, insomma ti mancava qualcosa.
Allora sì, perché abbiamo avuto un po' un incidente di percorso. Le mostre, per chi non le ha mai fatte, non sa che si fanno sempre l'ultimo giorno, no? Magicamente l'ultimo giorno si risolve tutto, però deve andare tutto via perfetto come un orologio, perché sembra sempre che sia in ritardo, ma facendo anche delle notti, delle volte, alla fine si risolvono. In questo caso ci è mancato un pezzettino, l'ultima sala e mezza, mettiamola così, perché diciamo c'erano dei pezzi di allestimento, non di reperti, di allestimento, che erano stati inviati da Roma, perché l'allestitore veniva da una società di Roma, che è arrivata a Milano, non a Roma, è stato rubato il camion, ha fatto una sosta per la notte, la mattina sarebbero dovuti venire a noi, perché è un camion che ha fatto più tappe, portava non solo i nostri pezzi, portava per esempio per un teatro di Milano che credo hanno avuto più problemi di noi a sostituire le cose. Quindi ci siamo trovati a due giorni dall'inaugurazione senza alcune componenti dell'allestimento, abbiamo dovuto sopperire, questo ci ha fatto perdere un po' di tempo, ma già il giorno dopo la mostra era perfettamente fruibile. Insomma, nell'inaugurazione ci mancava quel pezzettino, però non credo che abbia fatto una grossa differenza, c'era un grandissimo pubblico, è andato tutto bene, erano tutti contenti, insomma il comune credo che sia molto soddisfatto del risultato, continuano ad arrivarmi conferme della bontà del lavoro, questo mi rende molto felice, insomma alla fine è andato bene. Ecco, aggiungo una cosa importante: non neanche un pezzo è stato portato via dal Museo Castiglioni, quindi non è che uno va al Museo Castiglioni, è già stato al Museo Castiglioni e va lì e vede le stesse cose, un percorso completamente diverso, non ci sono alcuni argomenti in comune, ma affrontati magari nella maniera completamente diversa. Quindi è un percorso completamente nuovo. Ma l'ho voluto fare proprio per far vedere ancora quanto c'è da mostrare legato alla vita e ricerca di mio padre e mio zio, e non trovo ancora spazio a Varese per i limiti, vabbè, dello spazio che oggi mi ha dato il comune. Allora io mi auguro e spero che quella mostra lì sia anche un embrione per un museo più grande. Intanto godiamoci la mostra. Lungo termine, mi ha fatto notare prima, perché siccome credo che abbia anche un alto valore didattico, e questo è condiviso naturalmente con l'assessore, allora abbiamo voluto portarla fino a giugno 2025 proprio per coprire tutto il prossimo anno scolastico, perché le gite scolastiche vengono decise di solito a settembre o a giugno in alcuni casi, quindi quelle di quest'anno sono già praticamente andate, le scuole difficilmente riusciranno a venire in grande numero quest'anno. Allora il prossimo anno sanno che c'è la mostra, verrà poi comunicata anche alle scuole attraverso l'assessorato, insomma. Quindi credo che, avendo questo grande valore, abbiamo avuto da dare la possibilità di coprire tutto il prossimo anno scolastico.
Bene, dai, il tempo è sempre tiranno quando ci sei tu, e che mi dispiace sempre. Come ultima domanda, perché venire a vedere questa mostra?
Perché è un tuffo, è un viaggio nella vita di due persone che adesso io sono mio padre e mio zio, quindi per me eccezionali, ma credo davvero da due vite assolutamente non banali. E poi è proprio davvero un incontro con questi mondi lontani, con queste culture diverse, ancora buona parte sconosciute ai più, e che invece fanno parte di quel patrimonio che è di tutta l'umanità, no? Perché qualunque cultura umana ha una sua dignità, un suo valore, e va conosciuto, va conservato e va comunicato. Questo non lo dico io, lo diceva un grande poeta, filosofo, intellettuale africano, Leopold Sédar Senghor, a cui mio padre e mio zio si sono spesso riferiti nelle loro ricerche. Diceva che la cultura dell'universale è fatta di tanti pezzi, come se fosse una specie di mosaico, di tante tessere che nel loro insieme rendono un risultato meraviglioso. Se mancasse solo una di queste tessere o qualcuna di queste tessere, il disegno non sarebbe così bello come nella sua completezza.
Eh sì, e poi conoscersi vuol dire forse fare un cammino di pace.
Esatto, no, perché conoscere i mondi lontani, insomma, l'Africa è nostra vicina di casa, ci separa un piccolo mare, noi abbiamo a che fare con l'Africa quotidianamente, lo vediamo, ne avremo sempre più a che fare, è inutile nascondersi dietro un dito, ma non vuole essere un discorso buonista, è un discorso di realtà. Allora, conoscere questi popoli, la loro cultura, le loro radici, non può che favorire un dialogo che è necessario per trovare un equilibrio tra noi e loro.
Bene, al prossimo appuntamento, Marco, ti aspetto, lo troveremo, e intanto buon cammino.
Grazie.
E auguri alla tua mostra.
Grazie.